Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Siamo ancora in tempo per ricordare i 50 anni dalla morte di uno dei più importanti drammaturghi del XX secolo, Bertolt Brecht. La musica di Kurt Weill, con cui Bertolt Brecht ha molto collaborato. Oggi ricorderemo colui che è stato non solo drammaturgo ma anche proprio teorico del teatro e poeta, e lo faremo insieme ad un regista attento, studioso di teatro, insegna discipline dello spettacolo all'Università di Venezia, Claudio Longhi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il nome di Brecht è legato alla definizione di teatro epico. Vorrei ricordare solamente alcuni dei suoi capolavori, dall'opera di Tre Soldi, che è stata composta nel 1928, poi ancora Madre Coraggio del 39, Vita di Galileo. Bertolt Brecht è nato in Baviera nel 1859 e gli si è aperto un periodo storico abbastanza travagliato dal punto di vista politico. Ricordiamo il Terzo Reich e quindi tutto il suo impegno anche politico che ha trasferito nel teatro. Ne parleremo tra qualche istante, ma dicevamo teatro epico. Ecco, cosa intendeva Brecht con questo termine e quali innovazioni nello stile e nel linguaggio del suo teatro ha comportato questa definizione?
Ma dunque, la nozione di teatro epico è una nozione parecchio complessa, è una nozione di cui si parla molto in Germania a cavallo tra anni 20 e anni 30, e per certi aspetti è una categoria che in qualche modo eccede anche il teatro brechtiano in senso stretto. Se parliamo di Brecht, quando si pensa al teatro epico, la spiegazione secondo me più intuitiva, immediata e penetrante l'ha data lo stesso Brecht. Non ricordo se il testo a cui faccio riferimento è inserito in uno nell'acquisto dell'Ottone o nel breviario di estetica teatrale, comunque in una raccolta di saggi teorici. Mm-hmm. E per spiegare la nozione di teatro epico Brecht fa un esempio, secondo me estremamente calzante, l'esempio della scena di strada. Ossia, c'è un incidente per strada. Le persone che hanno testimoniato a questo incidente cercano di raccontare che cosa è successo. Nel momento in cui raccontano cosa è successo, si trovano in una situazione che è a metà strada tra una situazione teatrale in senso stretto e una situazione narrativa. Ossia raccontano, ma si identificano anche coi personaggi. Per certi aspetti mimano anche le azioni che sono accadute. In questo modo, ripeto, si trovano in una situazione tecnica che non è né quella di una narrazione in senso stretto, di un racconto, perché in qualche modo agiscono, ma d'altra parte non è neanche una situazione teatrale pura, perché permane molto forte un filtro di narratività. Mm-hmm. Il teatro epico è questo, è un teatro che sta all'incrocio tra una narrazione epica per l'appunto e una forma teatrale. C'è un dato molto forte legato alla scena di strada: quando un testimone di un incidente cerca di raccontare, lo fa anche per decidere chi ha ragione o chi ha torto, e questo dà un'indicazione molto forte al senso che Brecht attribuisce al teatro epico, ossia un teatro per cui in qualche modo si cerca di far prendere posizione a chi sta guardando. Lo spettatore non deve rimanere stupito, incantato, ammaliato, sedotto, deve criticamente ragionare su quello che è successo per decidere chi aveva torto o meno nell'incidente, nel caso della scena di strada, in rapporto ai problemi storici, politici, economici che Brecht pone nei suoi testi.
Lo spettatore non solo come qualcuno che si immedesima in qualcun altro, ma come qualcuno che è capace di giudicare una scena, giusto?
Sì. C'è continuamente una sorta di presa di distanza critica nel teatro di Brecht. C'è negli attori nei confronti dei loro personaggi. Mm-hmm. L'attore non deve diventare Amleto, non deve diventare Macbeth, non deve diventare Re Lear, ma deve diventare qualcuno che giudica Amleto, Macbeth e Re Lear, che dice Amleto ha fatto questo, ha detto questo, e in qualche modo prende una posizione in rapporto a quello che fa, esattamente, ripeto, come il testimone dell'incidente stradale non diventa il conducente o l'infortunato, ma tiene sempre un passo di distanza, racconta quello che ha fatto. D'altra parte anche chi guarda non deve identificarsi nell'azione, ma deve sempre rimanere ben vigile e distante per decidere chi ha ragione o chi ha torto.
Chi sono i personaggi di Brecht? Chi sono gli eroi di Brecht?
Ma comincerei subito col dire che gli eroi di Brecht sono dei non eroi.
Infatti.
In fondo tutto il teatro brechtiano è un teatro che è costruito sul senso dell'uomo, preso nella sua umanità più immediata, più viva e diretta, partendo dal presupposto che l'uomo, dal presupposto e dalla speranza, che l'uomo sia perpetuamente modificabile, che non sia una realtà data una volta per tutte, ma che storicamente divenga. Dico si spera, perché ovviamente Brecht spera che questa capacità di mutamento sia perpetuamente una capacità di miglioramento nell'uomo, anche se poi la storia ha dimostrato che non sempre le cose vanno in questi termini.
Purtroppo.
E in questo senso, quindi, dicevo, l'eroe brechtiano non è un eroe, perché in fondo appartiene alla nostra nozione di eroe, da un lato, l'idea che l'eroe sia una spanna al di sopra degli altri, e questo Brecht non lo accetta nella misura in cui è l'uomo il protagonista. D'altra parte l'eroe è anche una realtà data una volta per tutte, l'eroe si identifica nel suo gesto, nella sua azione, nell'evento che lo ha reso celebre. Il personaggio di Brecht è invece un personaggio che non si può in nessun caso fissare in un dato, ma evolve continuamente. Fatta questa premessa, l'umanità di Brecht è un'umanità che arriva direttamente dal presente, arriva direttamente da quello che sta accadendo intorno a Brecht. Sono gli anni terribili prima della Germania di Weimar, poi dell'ascesa del nazismo, poi gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli anni di una lotta di classe durissima. Sono i protagonisti di questo mondo che vanno in scena, e vanno in scena talvolta direttamente, penso a casi come Terrore e Miseria del Terzo Reich, giusto per fare un esempio.
Certo.
A volte invece vanno in scena attraverso una sorta di filtro apparentemente mitico, ma in realtà per nulla mitico. Penso per esempio ai casi, non so, di Turandot, per dire, oppure intervengono dei filtri stranianti di culture orientali, penso all'Anima buona del Szechuan piuttosto che al Cerchio di gesso del Caucaso. Sono tutte maschere attraverso le quali Brecht parla continuamente del presente. Un altro caso clamoroso è Vita di Galileo, in cui l'esempio di Galileo, quindi di un uomo di scienza del Seicento, viene preso come punto di vista per un discorso sul potere, sulla scienza, sulla religione oggi, attraverso la maschera del passato, non diversamente da quello che succedeva anche con Madre Coraggio, per intenderci, in cui la guerra dei trent'anni diventa una straordinaria allegoria barocca di quella che è la tragedia della Seconda Guerra Mondiale.
Vorrei quindi annunciare, già che l'ha già annunciato lei, Vita di Galileo è una delle opere di Brecht che lei sta riprendendo in mano per scriverci un libretto, giusto, per il Teatro Donizetti di Bergamo.
Sì, questa stagione girerà Una vita di Galileo, interprete Franco Branciaroli, uno dei giganti del nostro teatro.
E con cui lei personalmente ha avuto più di un'occasione per collaborare.
Sì, e curerò appunto il programma di sala di questo spettacolo per conto del Teatro Donizetti di Bergamo, per l'appunto.
Ecco, dicevamo dunque, da queste mosse parte quello che è noto come il teatro dell'impegno, il teatro politico, civile diremmo oggi, di Brecht. Ecco, in che misura questo teatro può essere recuperato oggi? È già stato recuperato eventualmente da chi, secondo lei?
Dunque, il teatro ha una natura intimamente e direi quasi geneticamente politica nel senso alto del termine. Pensiamo al teatro greco e immediatamente ci rendiamo conto di come di per sé l'atto rappresentativo, fin nel suo stesso nascere in Occidente, coincida con un discorso che riguarda la polis, che riguarda la città per l'appunto. Le sorti del teatro politico hanno avuto ovviamente nei secoli esiti alterni legati ai sistemi di potere dominanti. Un momento alto del teatro politico è stato per l'appunto il teatro tedesco degli anni 20-30, di cui Brecht è una delle voci, ma è impossibile non ricordare a questo punto anche Piscator, che muove sempre nell'ambito del teatro epico di cui si parlava prima e di cui Brecht è stato a lungo collaboratore. Quali sono i destini del teatro epico oggi e del teatro di impegno, diciamo? Ma Brecht, per certi aspetti, e il teatro brechtiano, è stato, credo, in larga misura vittima di se stesso, nel senso che per molti decenni Brecht è stato in qualche modo museificato tradendolo, nel senso che i grandi spettacoli brechtiani sono diventati una sorta di modello insuperabile e come tali continuamente riproposti senza cercare di tradire continuamente il testo di Brecht, che è quello che poi fondamentalmente Brecht chiede. Mm-hmm. Da questo punto di vista il Berliner non ha reso un grandissimo servizio a Brecht, se non in certi momenti più avvertiti, penso per esempio negli ultimi anni quando è stato direttore Heiner Müller e ha cercato in qualche modo di tradire Brecht proprio per essergli il più possibile fedele.
I paradossi.
In Italia, un paradosso, ma credo che sia al centro del teatro brechtiano. In Italia un imprinting forte è stato dato dal Piccolo Teatro di Milano e da Strehler, regista straordinario che ha creato un canone brechtiano per l'Italia per l'appunto, anche in questo caso però in un certo senso discostandosi dalla lezione più profonda di Brecht, con le migliori intenzioni del mondo e arrivando a dei risultati straordinari, ma penso a un titolo secondo me estremamente significativo di un capitolo di un libro che Pupa ha dedicato al teatro del secondo Novecento in Italia, parla di poesia dello straniamento, mm-hmm. pensando alle regie brechtiane. E nel momento in cui si parla di poesia dello straniamento ci si rende conto di come Strehler in qualche modo si sia allontanato da certa durezza, da certa asperità, da certa apertura che è tipica del discorso di Brecht, che non rifugge da ogni possibilità di una laccatura formale e tutto sommato di una chiusura un po' estetizzante. Ripeto, poi Strehler ha fatto degli spettacoli straordinari, certo. Ed è stato il ponte attraverso cui Brecht è arrivato in Italia. Non dimentichiamoci che per tutti gli anni 50-60, per noi oggi parlare di Brecht è una cosa abbastanza scontata e tutto sommato l'abbiamo ampiamente addomesticato.
Ma forse lo abbiamo conosciuto tardi?
Sì, non dimentichiamoci che per due volte il Berliner viene invitato alla Biennale e per due volte non riesce ad arrivare, parlo del 51 e del 61 se non ricordo male.
Come mai?
per problemi censori, vengono negati i visti di accesso e dalle autorità americane che vietano il transito su Berlino Ovest per arrivare in Italia e dalle stesse autorità italiane. Non dimentichiamoci che quando Vita di Galileo, per tornare a questo titolo che già abbiamo fatto, va in scena a Milano per la regia di Strehler, non dico che siamo in odor di scomunica, ma quasi. Tutto l'accesso alla cultura, diciamo tutta la penetrazione di Brecht in Italia è stata una penetrazione abbastanza difficoltosa per ragioni ideologiche. D'altronde prima c'è stato il grande blocco del fascismo, subito dopo il grande blocco del fascismo eravamo in piena guerra fredda.
Era abbastanza inevitabile,
Inevitabile. Ecco. Poi le cose si sono un po' stemperate ovviamente e adesso forse lo si è anche eccessivamente addomesticato, nel senso che è diventato
un eccesso all'altro.
Esatto, un po' troppo, si è un po' disinnescato quel potere eversivo ed esplosivo che dentro i suoi testi innegabilmente c'è e continua ad esserci.
Ecco, allora secondo lei cos'è che deve ancora essere scoperto di questo personaggio?
Ma in realtà io credo che Brecht, come tutti i grandi peraltro, ponga continuamente delle domande e degli interrogativi. Credo che il peggior servizio che si possa fare a Brecht sia in qualche modo di credere di possederlo e di in qualche modo catalogarlo o riporlo in una sorta di teca da museo, per l'appunto esibendolo come grande pezzo della nostra cultura. In realtà Brecht è una provocazione, un affronto continuo, una continua inchiesta, poi uno può essere o meno d'accordo da un punto di vista ideologico, non credo che sia questo il problema.
Certo.
Una continua inchiesta sulle ragioni del dolore, della sofferenza, dello sfruttamento, che sono tutti temi centralissimi nella nostra cultura.
E comunque universali.
Esattamente. Credo, mi si consenta il termine, giusto per far presente che appunto il problema non è di ordine ideologico, è un po' il destino che ha avuto anche Manzoni nella nostra cultura, in qualche modo un po' imbalsamato e, come dire, santificato dai programmi didattici, perdendo quello che è il nerbo di critica violentissima e di rivoluzione che c'è dentro una scrittura come quella dei Promessi Sposi.
Sì, beh, interessante questo accostamento e direi curioso. Noi dobbiamo fermarci qui, io la ringrazio molto di questa lettura, sebbene sommaria per inevitabili ragioni di tempo, ma comunque ha voluto lanciare degli input su questa figura del teatro del Novecento, Bertolt Brecht, che abbiamo voluto ricordare oggi, ultima trasmissione dedicata al teatro in questo 2006, anno in cui cade il 50° dalla morte di Brecht. Lo abbiamo fatto con Claudio Longhi dell'Università di Venezia. Un buon anno e buon lavoro, magari a risentirci a presto. Grazie.
Buon anno anche a voi e grazie a voi.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.